Riprendiamo le nostre lezioni, ci stiamo occupando di Kierkegaard, della malattia verso la morte, di questo suo testo in cui viene messo a tema il sé umano, alla ricerca della realtà più profonda di un sé che possiamo chiamare Dio. Prego chi stia ascoltando queste lezioni di darmi un qualche riscontro. Mi interessa molto sapere se riuscite a seguirmi anche a distanza, pur nella difficoltà inevitabile di questa modalità di ricezione. Le vostre domande, tra l'altro, possono mettere a fuoco il nostro lavoro comune e calibrare il tipo di questioni e il modo in cui trattare le diverse questioni, anche sulla base delle vostre conoscenze, delle vostre competenze, dei vostri interessi e della vostra sensibilità. Questo per me è di estrema importanza. Abbiamo visto come l'inquietudine e la ricerca di armonizzazione, di pacificazione, che mira alla felicità, come al massimo del proprio poter essere, se non rientrasse nella prospettiva della guarigione, sarebbe disperante e si arresterebbe in una coscienza infelice, come già ebbe modo di chiamarla Hegel. Il divenire una sintesi cosciente, di finito infinito, che si rapporta a se stesso, può avvenire, alla luce della lettura kierkegaardiana, solo in rapporto all'origine, che è la relazione prima. Questa maturazione del sé avviene coram Deo, avviene dinanzi alla domanda aperta dal mistero dell'origine. È davanti a Dio che l'esperienza psicologica dell'angoscia e dunque infine della disperazione si definisce come peccato. Citazione kierkegaardiana, dalla malattia per la morte a pagina 82. Ciò che propriamente rende la colpa umana peccato è che il colpevole abbia la coscienza di esistere davanti a Dio. Nel Novecento un autore francese molto importante per la scuola ermeneutica, Paul Ricoeur, analizzerà in un suo volume molto importante il concetto della colpa. La questione della colpa e del peccato. Già i popoli primitivi ebbero, a quanto pare, un'esperienza di colpa legata all'esperienza della macchia del sangue della vittima. L'esperienza dell'uccisione di un animale o di un nemico comportava l'orrida presa di coscienza che la vita può essere estinta e che questo potere è nell'uomo. Dunque si è colpevoli di fronte agli altri, ma è di fronte al riconoscimento di un'origine prima che la colpa umana può essere denominata peccato. E questo peccato apre la coscienza a un livello più alto, dal senso di colpa alla coscienza del peccato. I due non sono identici, l'uno non si risolve nell'altro. Un sé teologico riconosce nel peccato la determinazione dello spirito. E proprio per questo Kierkegaard contrappone il cristianesimo alla grecità, in questo collocare il singolo coram Deo. In seno al cristianesimo il peccato viene a delinearsi come una vera e propria posizione, un posizionamento, che si insinua tra il comprendere e il fare in contrasto con la concezione socratica della malvagità determinata meramente dall'ignoranza. In molti scritti kierkegaardiani emerge con grande sagacia questa passione per il filosofare socratico, eppure anche la denuncia di una ingenuità della scuola greca. Per Socrate cade nella colpa chi non sa. Il sapere di per sé sarebbe salvifico. Nel cristianesimo, quindi in questa svolta culturale epocale, nello snodo che passa attraverso il cristianesimo e dunque il riconoscimento del Dio fatto carne e tutta la potenza di significati che questo comporta, il tema del male, peccato come caduta nel male, come volontà di stare nel male, assume un significato differente. Non è più ignoranza superabile con la sapienza, ma è un contrasto più radicale. Proviamo a fare qualche passo ulteriore. Nella considerazione kierkegaardiana dell'eccezione singolare, è sempre il singolo quello che ci interessa, la considerazione della disperazione quale colpa è peccato perché dinanzi a Dio sono trasformate anche tutte le determinazioni etiche, cito nuovamente, questa volta però da timore e tremore. Allora out out, o esiste il paradosso che il singolo come singolo sta in rapporto assoluto all'assoluto, oppure Abramo è perduto. Questa citazione è tratta da Timore e Tremore, se considerato il volume primo delle opere tradotte da Cornelio Fabbro, la trovate a pagina 294. Questa citazione è celeberrima, poiché ricorda l'espressione tanto cara a Kierkegaard, che è quella del out, out. Se Hegel è stato il pensatore della sintesi, sintesi che porta a una totalità teoretica, e dunque se Hegel è stato il pensatore delle tet, in contrapposizione a questa teoria, vi è la posizione di Kierkegaard che si configura, a suo stesso dire, come un out, out. C'è il rigore della scelta, della presa di posizione. Dunque, o siamo di fronte al paradosso di un singolo che è in un rapporto assoluto, quindi non dipendente da nulla, un rapporto diretto con l'assoluto, quindi prima usiamo assoluto come aggettivo, come attributo di rapporto, e poi assoluto con la maiuscola come sostantivo, oppure Abramo è perduto. Ricordate che Abramo nella scrittura kierkegaardiana è il cavaliere della fede, è il grande eroe che riesce a raggiungere la cima della vetta, a superare anche le determinazioni etiche del suo popolo, del suo tempo, per poi tornare a vivere con il suo popolo, ma con la capacità di una visione etica diversa, perché è appunto illuminata dall'incontro del singolo con l'assoluto, che allora scioglie dai vincoli che sono secondari, che sono soltanto condizionamenti storici, e consente una visione dello spirito al di là di qualunque letteralismo. Quindi o consideriamo questo, che è comunque un paradosso, perché è un paradosso, perché la ragione non basterà a esplicitarne il perché. Dunque siamo in una dimensione di mistero in cui nemmeno la nostra ragione è sufficiente a sciogliere ogni nodo, eppure il paradosso resta pensabile come continuo questionamento teorico, teoretico, oppure Abramo per tutto, cioè questo Abramo, questa possibilità di essere un singolo, di essere radicalmente se stessi, va persa. Nella considerazione kierkegaardiana della eccezione singolare, ripeto, cioè della possibilità di essere Abramo. Il prius del peccato, riconosciuto poi dal cristianesimo, implica il riconoscimento della unicità di ciascuno, perché ognuno è un singolo peccatore. La caduta nel peccato di Adamo, di cui Kierkegaard tratta né il concetto dell'angoscia, viene poi riconsiderata come peccato attuale, cioè la possibilità di cadere ogni volta nel peccato, cioè in una posizione contraria alla logica originaria, a quella parola di bene assoluto che è l'espressione della creazione. Da più parti ripetutamente è stata rivolta al cristianesimo l'accusa di pessimismo oscurantista per l'emergenza in esso del tema del peccato, e questo è comprensibile. Non confondete il testo evangelico, la ricerca dello spirito autentica e le derive spiritualiste che la storia della tradizione ha conosciuto e che poco o nulla hanno a che spartire con una autentica ricerca di sé, ma sono invece espressioni di un delirio patologico che tanto male hanno fatto alla possibilità di trasformazione che il cristianesimo reca con sé, tanto per l'individuo quanto per l'intera civiltà umana. La critica dunque, non solo plausibile ma condivisibilissima, alle derive di una determinata tradizione, dimentica la posizione dell'uomo che raffigura soltanto come se fosse buono per natura, ora condiscendendo con sguardo smaliziato all'ovvio della realtà malvagia. Kierkegaard ci rammenta che il cristianesimo, di contro all'ingenuità socratica e di contro allo scetticismo secolarizzato di chi semplicemente espunge il polo dell'assoluto, dell'infinito, e considera l'uomo inevitabilmente malvagio, gli uni e gli altri dimenticano la ricchezza dell'umano, la sua complessità. Se è ingenuo, eccessivamente, stupidamente irenico considerare l'uomo semplicemente buono, tutto al più ignorante del bene, similmente e per il verso opposto è segno di ignoranza il considerare l'uomo tout court malvagio. Il cristianesimo certo appare a uno sguardo scettico una dottrina troppo beata, foriera di una consolazione ingenua. L'anticristianesimo misconosce però l'altezza dello scandalo del male. In questa prospettiva la disperazione, in questa prospettiva kierkegaardiana, la disperazione vuole se stessa sino al punto da credere solo alla nullificazione che essa produce, da negare Dio come il lato felice della vita umana. Questo è stato capace di evidenziare Kierkegaard, non che questa sia la sua posizione, scusate se non sono stata sufficientemente chiara. Nella prospettiva anticristiana la disperazione così come l'ha evidenziata Kierkegaard, vuole se stessa sino al punto da credere soltanto alla nullificazione, negando Dio come il lato felice, il lato beato della vita umana. Si afferma così tanto l'unicità dell'uomo che si autopone da considerare la sua disperante nullificazione come ovvia. La crisi decisiva tra le due prospettive, cristiana e anticristiana, è data dalla possibilità, riconosciuta o negata, della remissione dei peccati, come loro dimenticanza nel tempo, rimettere i peccati come potere di superamento del male, di completo oblio del male. La memoria del male è ancora male, nel senso che non permette la sutura della ferita, non permette alla fine un autentico perdono, il permanere nel male anche attraverso la memoria di esso. Pensate alle vostre piccole grandi esperienze di dolore, ecco, il permanere in quel dolore attraverso il ricordo non consente una svolta di perdono. Dinanzi a Dio il peccato, alias la disperazione, può essere superato, ma come il peccato è coram Deo, così la disperazione si supera, ci insegna il cristiano Kierkegaard, dinanzi a Dio. Non c'è una autoremissione. Quel perdono invocato, perdono, notate il gioco dei termini, la parola perdono significa ciò che dice alla lettera, è qualcosa che accade gratuitamente. Dunque non è autogiustificazione, ma è l'accoglienza di una dimensione di ulteriorità più grande. Nelle lettere di Giovanni, più volte vi ho citato il testo di Giovanni come il teologo tra gli evangelisti, ebbene costui scrisse anche delle lettere, e famosa è la sua espressione: se il vostro cuore vi rimprovera, Dio è più grande del vostro cuore. C'è molta sapienza teologica in questa affermazione, vi è una dimensione di colpa che non può essere risanata dall'ego, e vi è una dimensione, un orizzonte di trascendenza che nel suo posizionamento di bene salva e dissolve la disperazione, la chiusura di sé. Il peccato è stato visto già in antico come homo incurvatus in sé, questo sarebbe il peccatore, l'uomo che è incurvato su se stesso, non più aperto, impaurito, la colpa chiude. Anche psicologicamente potete facilmente osservarlo, chi teme ha le spalle curve, come portasse il peso del mondo su di sé, chi è gioioso, chi è baldanzoso, può stare eretto e con le spalle ben aperte, senza paura. Ora, la remissione dei peccati, quale completa guarigione della disperazione, riguarda il sé nella sua interezza ed è ciò che chiamiamo spirito. Per questo il peccato è coram Deo, perché è questione di spirito. Il cristianesimo inizia con la dottrina del peccato per terminare nella sua remissione. Procede dunque dalla malattia mirando alla salute. Il problema è innanzitutto sapere se e quanto l'uomo padroneggi il crinale tra colpa e grazia, tra il permanere nella curvatura del peccato o il desiderare il perdono, il dono della gratuità completa. Dovrebbe infatti darsi un prius in cui il peccato presuppone se stesso, ma a questo riconoscimento si giunge come a un limite. Può ancora affrontare la questione del peccato originale. Certo, il tema della caduta nel peccato concerne non solo le singole cadute, quelle che chiamiamo appunto peccati attuali, ma concerne il grande tema del mito d'origine e dunque la grande domanda filosofica, che è anche la domanda della teodicea, cioè della giustizia di Dio, che chiede si Deus unde malum. Se c'è Dio, ma allora perché c'è il male? Se poniamo Dio come bene, da dove ci arriva il male? E questa è una grande questione di filosofia della religione e teologica.